Buonasera e benvenuti a una nuova lettura degli Equivoci. Oggi leggiamo un racconto di Roald Dahl, scrittore inglese del Novecento, noto soprattutto per i suoi romanzi per bambini, come Matilde o La fabbrica del cioccolato, ma ha scritto anche per gli adulti, svelando appieno la sua vena ironica e a volte un po' macabra. Buon ascolto.
Cosciotto d'agnello. La stanza era calda e pulita, le tende erano tirate, le due lampade da tavolo accese, quella accanto a lei e l'altra accanto alla poltrona vuota di fronte a lei. Sulla credenza alle sue spalle c'erano due bicchieri alti, le bottigliette della soda e il whisky. I cubetti del ghiaccio erano nel secchiello termoisolante. Mary Maloney aspettava che il marito tornasse a casa dal lavoro. Ogni tanto lanciava un'occhiata alla pendola, ma senza provare ansia, al solo scopo di rasserenarsi al pensiero che ogni minuto che passava il momento del rientro del marito s'avvicinava. Aveva, come dire, un'aria sorridente e calma. La pelle, era infatti al sesto mese di gravidanza, aveva acquistato una meravigliosa trasparenza, le labbra non erano tese e gli occhi, con quel loro sguardo placido, sembravano più grandi e più scuri di prima. Quando la pendola segnò le 5 meno 10, Mary tese l'orecchio e pochi minuti dopo, puntuale come sempre, sentì il fruscio delle ruote sulla ghiaia di fuori, lo sbattere dello sportello, i passi davanti alla finestra e la chiave che girava nella serratura. Mise da parte il lavoro, s'alzò e gli andò incontro per baciarlo appena entrato nella stanza. Ciao, caro! Ciao! Gli prese il cappotto e la prese nell'armadio al muro. Poi andò alla credenza e versò da bere, uno abbondante per lui e uno scarso per sé. Dopodiché riprese il suo posto in poltrona e il lavoro, mentre lui sedeva nella poltrona di fronte, reggendo l'alto bicchiere con ambedue le mani e agitandolo in modo che il ghiaccio tintinnasse contro il vetro. Per lei quello era il momento più bello della giornata. Sapeva che lui non aveva voglia di parlare se non dopo aver finito il primo bicchiere, e lei, dal canto suo, era felice di starsene in silenzio a godersi la sua compagnia dopo tante ore di solitudine lì in casa. Si godeva la delizia di quei momenti e adorava sentire quell'ondata di maschio calore che proveniva da lui quando erano insieme loro due soli. Adorava la sua maniera di star seduto, stravaccato nella poltrona, il modo in cui entrava dalla porta o attraversava la stanza a passi lenti e lunghi. Adorava quel suo sguardo assorto e distaccato quando i suoi occhi si posavano su di lei. La strana forma delle labbra e, soprattutto, quel suo silenzio, quel suo non dire dalla propria stanchezza, quello starsene per conto suo finché il whisky non gliel'aveva portata via la stanchezza. Stanco, caro? Sì, sono stanco. Nel rispondere, fece quel che faceva sempre, sollevò il bicchiere e lo vuotò ad un sol colpo, sebbene fosse pieno ancora a metà o poco meno. Non lo stava guardando in realtà, ma sapeva che l'aveva vuotato perché il ghiaccio tintinnò sul fondo del bicchiere vuoto quando abbassò il braccio. Lui rimase fermo un attimo, sporto in avanti nella poltrona, poi s'alzò e a passo lento andò a versarsene un altro. Faccio io! Resta seduta! Quando tornò alla sua poltrona, lei notò che questa volta se n'era versato parecchio. Tesoro, vado a prenderti le pantofole? No. Lo guardò mentre beveva il primo sorso del liquido ambrato e notò gli oleosi mulinelli, se ne era versato un bel po'. Trovo vergognoso che un poliziotto col tuo stato di servizio continuino a farlo girare a piedi tutto il santo giorno. Lui non rispose e allora lei chinò di nuovo il capo e riprese a cucire. Ma ogni volta che lui si portava il whisky alle labbra, sentiva il tintinnio del ghiaccio contro il bicchiere. Tesoro, vuoi che vada a prenderti un po' di formaggio? Non ho preparato da mangiare perché oggi è giovedì. No? Se sei troppo stanco per andare fuori a cena, faccio ancora in tempo, c'è molta carne e altro nel freezer. E puoi mangiare direttamente qui, senza muoverti dalla poltrona. Lo guardava, in attesa di una risposta, un sorriso, un cenno del capo. Invece, niente. In ogni modo, per ora vado a prenderti del formaggio e dei crackers. Non ne voglio! Si mosse a disagio nella poltrona, con grandi occhi sempre fissi sul viso del marito. Ma devi cenare, non ci metto niente a preparare qualcosa. Mi fa piacere farlo. Ci sono cotolette d'agnello, di maiale, quello che vuoi, il freezer è pieno. Lascia perdere. Ma tesoro, devi mangiare qualcosa. Io lo preparo in ogni caso, poi se vuoi lo mangi. S'alzò e mise il lavoro sul tavolino accanto alla lampada. Siediti, sta seduta almeno un momento. Fu allora che lei fu presa dalla paura. Avanti, su, siedi. Si lasciò cadere lentamente nella poltrona senza staccargli di dosso quei suoi grandi occhi pieni di stupore. Lui intanto aveva finito il secondo whisky e, tutto accigliato, stava fissando il bicchiere vuoto. Sta a sentire, devo parlarti. Oh, di che si tratta, tesoro? Cosa c'è? Se ne stava assolutamente immobile, col capo chino, di modo che la luce della lampada sul tavolino accanto a lui gli illuminava la parte superiore del viso, lasciando il mento e la bocca nell'ombra. Lei notò che un muscolo gli si contraeva a scatti nell'angolo vicino all'occhio sinistro. Sarà un brutto colpo per te, temo. Ma ci ho pensato lungo e ho deciso che l'unica cosa da fare è dirtelo in tutta chiarezza. Spero che non me ne vorrai troppo. E glielo disse. Non ci mise molto, 4 o 5 minuti al massimo, con lei seduta, immobile, che lo guardava con stupore raccapriccio, stordita, mentre lui si allontanava sempre più da lei a ogni parola. Così stanno le cose, concluse poi. E so benissimo che è un brutto momento per dirtelo, ma proprio non avevo scelta. Naturalmente ti darò soldi e farò in modo che tu non ti manchi niente. In effetti non è il caso di fare troppe storie, lo spero almeno. Non gioverebbe, voglio dire, non gioverebbe al mio lavoro. La prima reazione di lei fu di non credere assolutamente a niente di tutto quello, di respingerlo in blocco. Pensò addirittura che il marito non avesse parlato affatto, non avesse aperto bocca, d'essersi immaginata tutto. Chissà se si fosse data da fare per casa, comportandosi come se non avesse sentito niente, forse quando si sarebbe svegliata, per così dire, avrebbe scoperto che non era successo niente, niente di niente. Vado a preparare la cena, riuscì a dire in un bisbiglio. E questa volta lui non la fermò. Quando attraversò la stanza, ebbe l'impressione di non toccare terra coi piedi. Non avvertiva niente, a parte una lieve nausea e una certa voglia di vomitare. Quindi s'abbandonò a una serie di gesti automatici. Scese le scale della cantina, girò l'interruttore della luce, avvertì il freddo del freezer quando vi cacciò dentro il braccio per prendere la prima cosa che le capitò sotto mano. Tirò fuori quella cosa e la guardò. Era incartata. Tolse la carta e la guardò di nuovo. Un cosciotto d'agnello. Benissimo, avrebbero mangiato agnello. Lo portò di sopra, reggendo con ambedue le mani il sottile osso all'estremità, e nell'attraversare il soggiorno vide il marito in piedi davanti alla finestra. Le dava le spalle e lei si fermò. Per l'amor di Dio, disse sentendola entrare nella stanza, senza voltarsi però, non prepararmi la cena, vado fuori. A quel punto Mary Maloney non fece altro che avvicinarglisi e senza la minima esitazione brandì alto nell'aria il cosciotto d'agnello e glielo calò sulla testa con tutta la forza che aveva. Fu come se l'avesse colpito con una spranga di ferro. Si ritrasse ad un passo e rimase lì in attesa. E lo strano fu che lui rimase fermo, impalato, per almeno 5 secondi. Dopodiché crollò sul tappeto. Il crollo improvviso, il rumore, il fatto che anche il tavolino cadesse, l'aiutarono a riprendersi dallo shock. Stupita, con un senso di freddo addosso, si riscosse a poco e rimase lì a guardare il corpo a terra, sbattendo le palpebre, sempre stringendo con ambedue le mani quel ridicolo pezzo di carne. Benissimo, così l'ho ucciso. Strano, ora come la mente le si schiarisse di colpo. Si mise a pensare e i pensieri si succedevano velocissimi. Come moglie di un poliziotto sapeva quale sarebbe stata la condanna. Benissimo. Per lei non aveva nessuna importanza. In effetti sarebbe stato addirittura un sollievo. D'altro canto, che ne sarebbe stata del bambino? Li uccidono entrambi, mamma e figlio, o aspettano il 10° mese? Cosa fanno?
Mary Maloney non sapeva darsi una risposta e certamente non era disposta a correre nessun rischio. Portò l'agnello in cucina, lo mise in una teglia, accese il forno al massimo e ve lo cacciò dentro. Poi si lavò le mani e corse di sopra in camera da letto. Sedette davanti allo specchio, si pulì il viso e si ritoccò le labbra. Provò a sorridere. Venne fuori una strana smorfia. Provò di nuovo. «Salve, Sam!» disse a voce alta, in tono vivace. Vivace, ma anche un tantino strano. «Vorrei delle patate, Sam, sì, e magari anche una scatola di piselli». Un po' meglio così. Sia il sorriso che la voce sembravano più naturali ora. Provò parecchie altre volte ancora. Poi scese di sotto, infilò il cappotto e fu fuori, in strada. Non erano ancora le 6 e l'emporio alimentare aveva ancora le luci accese. «Salve, Sam», disse sorridendo all'uomo dietro al banco. «Buonasera, Mrs. Maloney, come va?» «Vorrei delle patate, Sam, sì, magari anche una scatola di piselli». L'uomo si voltò e allungò una mano verso lo scaffale alle sue spalle per prendere i piselli. «Patrick ha deciso che era troppo stanco per andare a cena fuori stasera. Il giovedì sera di solito mangiamo fuori, sa, e così mi sono trovata senza verdure in casa. Non è che, insomma, ho un bel cosciotto d'agnello nel freezer. Non è che mi vada molto di cucinarlo senza scongelarlo prima, ma cosa dice Sam? Questa volta corro il rischio. Lei che dice? Verrà bene?» «Personalmente non credo che faccia molta differenza. Vuole queste patate? Oh sì, vanno benissimo. Due, per piacere». «Altro?» Sam piegò la testa di lato, lanciandole un'occhiata di simpatia. «E come dessert? Cosa gli offre come dessert?» «Beh, lei cosa suggerisce, Sam?» L'uomo lanciò un'occhiata in giro per il negozio. «Che ne dice di una bella fetta di torta al formaggio? So che gli piace». «Perfetto, l'adora!» E quando tutto fu incartato e lei ebbe pagato, sfoggiò il suo miglior sorriso e disse: «Grazie, Sam, buonasera». «Buonasera, Mrs. Maloney, grazie a lei». A questo punto, si disse mentre rientrava a passo svelto, non doveva far altro che tornare a casa dal marito che aspettava la cena. Doveva cucinare, mettendocela tutta, facendo del proprio meglio, perché il poveretto era stanco. E se per caso, entrando in casa, avesse notato qualcosa di insolito o di tragico, terribile, ne avrebbe avuto naturalmente uno shock e sarebbe impazzita di dolore e orrore. Attenta però, lei non si aspettava di trovare niente, stava solo rientrando con le patate e i piselli. Mrs. Maloney stava andando a casa con le patate e i piselli di giovedì sera per preparare la cena al marito. «Così va bene», si disse. Comportati in maniera del tutto naturale, agisci con naturalezza e non ci sarà bisogno di inscenare alcunché. Per questo, nell'entrare in cucina per la porta sul retro, canticchiava un motivetto. Patrick, come va, tesoro? Mise giù il fagotto sul tavolo e andò nel soggiorno. E quando lo vide, steso a terra, con le gambe piegate e un braccio sotto il capo, fu davvero uno shock per lei. Tutto l'amore d'un tempo, l'attaccamento, le esplose dentro. Corse da lui, gli si inginocchiò accanto e si mise a piangere di tutto cuore. Fu facilissimo. Non fu necessario recitare. Pochi istanti dopo si alzò e andò al telefono. Conosceva a memoria il numero della stazione di polizia e quando all'altro capo rispose una voce d'uomo, gridò: «Presto! Venite! Presto! Patrick è morto!» «Chi parla?» «Mrs. Maloney, la moglie di Patrick Maloney!» «Sta dicendo che Patrick Maloney è morto?» «Credo proprio! È steso a terra e mi sembra morto!» «Veniamo subito!» La macchina arrivò subito dopo e quando lei aprì la porta sul davanti entrarono due poliziotti. Li conosceva entrambi e si precipitò immediatamente tra le braccia di Jack Noonan piangendo in una crisi isterica. Lui la fece sedere gentilmente, quindi raggiunse l'altro che si chiamava O'Malley, inginocchiato accanto al cadavere. «È morto?» esclamò lei. «Temo di sì. Com'è successo?» In poche parole lei raccontò la storia della spesa all'emporio alimentare e di come tornata a casa l'avesse trovato a terra. Mentre parlava, piangeva e parlava, Nonna scoprì una piccola chiazza di sangue raggrumata sul cranio dell'uomo. L'indicò a O'Malley, che si alzò immediatamente e corse al telefono. Presto cominciarono ad arrivare altri uomini, prima un medico, poi due poliziotti in borghese, poi arrivò un fotografo che fece delle fotografie e uno che era un esperto di impronte. Ci fu un gran bisbigliare e borbottare accanto al cadavere e i poliziotti continuarono a farle un sacco di domande. Lei ripeté la sua storia, questa volta cominciando dall'inizio, quando Patrick era tornato a casa e lei stava cucendo e lui aveva detto d'essere stanco, tanto da non aver voglia di andare fuori a cena. Raccontò che aveva messo l'agnello nel forno, è ancora lì che sta cuocendo, e poi era corsa fuori a comprare patate e piselli, e quando poi era tornata a casa l'aveva trovato steso a terra. «Dove ha comprato la roba?» chiese uno dei poliziotti. Glielo disse, e quello si voltò a bisbigliare qualcosa a uno dei colleghi, che uscì immediatamente dalla stanza. Tornò una quindicina di minuti dopo con una paginetta d'appunti, al che seguirono altri bisbigli e attraverso i propri singhiozzi lei sentì alcune delle frasi bisbigliate, comportata in modo del tutto naturale, molto allegra. Voleva preparargli una buona cena, piselli, portar formaggio. Impossibile che sia... Dopo un po' il fotografo e il medico andarono via ed entrarono altri due uomini che portarono via il cadavere su una barella. Poi andò via quello delle impronte. Rimasero i due poliziotti in borghese e i due in divisa. Erano davvero molto gentili con lei e Jack Noonan le chiese se non preferiva andare via da quella casa, magari dalla sorella o da lui. Non era meglio che si stendesse un po' sul letto? No. Preferiva restare lì dove si trovava, dopo magari, quando si fosse sentita meglio, si sarebbe mossa di lì. E così la lasciarono lì, mentre loro si davano da fare a perquisire la casa. Ogni tanto uno di loro le faceva qualche altra domanda, nel passarle accanto, Jack Noonan le rivolgeva la parola con dolcezza. Suo marito, le disse, era stato ucciso con un colpo alla nuca, inferto con uno strumento, un'arma non tagliente, quasi certamente di metallo. Loro stavano appunto cercando l'arma. L'assassino doveva essersela portata via, ma poteva anche averla buttata via o nascosta da qualche parte, lì in casa. «La solita storia», disse. «Trovata l'arma, trovato l'assassino». Più tardi uno di loro andò a sedersi accanto. Aveva idea se c'era qualcosa lì in casa che avrebbe potuto essere usata come arma? Qualche pesante vaso di metallo? Una grossa chiave inglese? Lei non credeva che ci fossero grosse chiavi inglesi in casa. Magari, forse, c'era qualcosa in garage. La perquisizione continuò. Lei intanto sapeva che nel giardino tutto intorno alla casa c'erano altri poliziotti, ne sentiva i passi sulla ghiaia di fuori e ogni tanto vedeva lampeggiare una torcia elettrica. Stava facendosi tardi, erano quasi le 9. Nel frattempo i quattro che perquisivano la casa cominciavano ad apparire stanchi, un tantino scoraggiati. «Jack!» fece lei quando il sergente Nonan le passò accanto. «Le dispiacerebbe darmi qualcosa da bere?» «Certo, glielo do subito. Vuole il whisky che è qui?» «Grazie, sì, ma pochissimo. Può aiutarmi a sentirmi meglio?» Nonan le porse il bicchiere. «Perché non ne prende uno anche lei?» chiese Mrs. Maloney. «Deve essere molto stanco. La prego, lo prenda. È stato molto buono con me.» «Beh», dice Nonan, «in verità non è consentito, ma un goccio mi darebbe un po' di carica.» Ad uno arrivarono anche gli altri e tutti si lasciarono convincere a prendere un goccio di whisky. Se ne stavano lì nella stanza, un po' imbarazzati dalla presenza di lei, cercando di dirle qualcosa per consolarla. Il sergente Nonan a un certo punto andò in cucina e tornò di corsa. «Mrs. Maloney, ma lo sa che il forno è ancora acceso con dentro la carne?» «Oh, povera me, è vero!» «Glielo spengo io se vuole.» «Vuole farlo, Jack? La ringrazio molto.» Quando il sergente tornò la seconda volta, lei lo guardò con quei suoi occhi grandi, scuri e pieni di lacrime. «Jack, sì? Mi farebbero un piccolo piacere lei e i suoi colleghi, se è possibile. Bene, vi trovate tutti qui, per di più buoni amici di Patrick, e a cercare di rintracciare il suo assassino. Dovrete essere molto affamati a questo punto, l'ora della cena è passata da un pezzo. E io so che Patrick, che Dio l'abbia in gloria, non vi perdonerebbe mai se vi lasciassi restare in questa casa ancora un minuto di più senza offrirvi una decente ospitalità. Perché non mangiate quell'agnello che è nel forno? A quest'ora sarà cotto a puntino.» «Neppure per sogno», rispose il sergente. «Vi prego, mangiatelo. Io non riuscirei a mangiare un solo boccone, non qui, in questa casa dove è stato ucciso. Ma voi, per voi va benissimo. Mi fareste davvero un favore se mangiaste l'agnello. Dopo potreste riprendere il vostro lavoro.» Ci fu un po' di esitazione da parte dei quattro poliziotti, ma in verità erano chiaramente affamati, e così alla fine si lasciarono convincere ad andare in cucina e servirsi. Mrs. Maloney rimase dov'era, e li sentiva attraverso la porta aperta, li sentiva parlare tra di loro, sentiva le loro voci ingrossate e impedite perché avevano la bocca piena di carne. «Ne prendi altro, Charlie?» «No, meglio non mangiarlo tutto.» «Lei vuole che lo finiamo?» «Ok, allora, dammene un altro pezzetto.» «Deve essere stata una grossa spranga quella che il tipo ha usato per colpire il povero Patrick. Il dottore ha detto che aveva il cranio fracassato, come se fosse stato colpito con un martello. Per questo non dovrebbe esserci difficile trovarla.» «E io cosa dicevo? Chiunque sia stato non può andarsene a lungo in giro con un affare del genere.» Uno di loro ruttò. «Io personalmente sono convinto che si trovi ancora qui in casa. Magari l'abbiamo proprio sotto il naso. Tu che dici, Jack?» Nell'altra stanza, a Mary Maloney scappò da ridere.